Allora, vi ricordate i tre punti? La comprensione culturale del fenomeno umano, in particolare della sessualità, la sessualità ai nostri giorni, primo blocco, prima chiave inglese di questo lavoro. Secondo, il tema del sacramento, l'alleanza che attraverso una scelta, una dedizione senza condizioni e per sempre si affaccia sul mistero, e poi il Vangelo, e poi l'Eucaristia, e poi la comunità lo esplicita come sacramento, appunto, no? Eros e agape, che sono in qualche maniera l'antropologico di questa avventura, no? La costruzione, attraverso questi gradini. E quarto, il senso del figlio. Non solo perché ormai i corsi dei fidanzati ci sono delle coppie che convivono da anni, coppie che hanno già bambini, e quindi il figlio è già una realtà bella presente, no? È ovvio. Ma molto più radicalmente perché il figlio fa parte di questo discorso dell'agape che si fa carne. Come? Per alcuni versi, se leggi la Bibbia, sembra sia al centro, no? La benedizione del figlio è la radice dell'incarnazione, no? Della creazione, evidentemente, ma la creazione che avviene per incarnazione, no? Allora, il fatto che l'alleanza coniugale consiste nel farci entrare nel mistero del dono, della grazia che suscita la fede e si esprime nell'agape, vedete come in realtà poi questi passaggi, stiamo parlando delle virtù teologali, delle virtù morali, no? Fede, speranza, carità, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, di questa collaborazione tra Dio e l'uomo, di questo Dio, come dicevano i padri greci, che è l'essenziale della rivelazione cristiana, è che Dio si fa uomo perché l'uomo diventi divino, no? Appunto, si sta parlando di queste robe qui. Ora, il frutto fatto carne di quest'opera comune dell'alleanza, dell'amore, appunto, è il figlio. Cioè, è la circolarità dell'agape, che l'agape si faccia carne, appunto, fa circolare dentro il senso del figlio. Cioè, il senso del figlio sta in questa circolazione del dono ricevuto e ridato, no? Onora il padre e la madre e diventare genitore, insomma, no? E questo ci suggerisce nella conversazione con questi giovani, ci suggerisce, invece di partire dal problema di fare un figlio, no? Del problema del proprio figlio, del figlio desiderato, del figlio inteso, del figlio voluto. Ci fermiamo, e forse quasi di più su questo, sul proprio essere figli. Cioè il fatto che l'essere uomini è essere figli. Che non commettiamo l'errore in questo momento forte della vita in cui noi stiamo desiderando, progettando la casa, il figlio, di dimenticare che siamo figli. Se no si parte su una pista pericolosa, appunto. Di imprigionare il figlio nel proprio desiderio, no? Questo fatto che l'essere uomini è essere figli, ci fermiamo alquanto perché è un'evidenza oscurata dalla cultura in cui viviamo. Nella cultura in cui viviamo, basata sull'autonomia, sul desiderio, appunto, no? Addirittura in qualche maniera sull'occultamento del padre, no? E poi sull'incitamento della procreazione come scelta e poi come addirittura fabbricazione, no? Come acquisizione. È chiaro che la coscienza viene spostata, no? Bisogna farle ricordare e quindi capire la relatività, la limitatezza della cultura che ci fa dire come ovvie certe cose, no? Perché ricordarsi di essere figli vuol dire ricordare che l'uomo alla sua radice è un essere rivestito di grazia, del dono dell'altro, appunto. L'iniziativa dell'altro sta prima, e infatti la Bibbia diventa matta a istruirci che l'iniziativa è di Dio, no? Che viene prima. Ma poi queste robe qui bisogna sperimentarle, bisogna riconoscerle, appunto, no? Che il fatto che l'uomo alla radice è un essere rivestito di grazia si può tradurre anche semplicemente dicendo che ciascuno di noi ha dei genitori, è stato generato, ha dei testimoni dell'origine, questi sono i genitori, no? Qualcuno che testimonia che veniamo da puntini. In questo senso l'onore il padre e la madre, la riconoscenza ai genitori, diciamo, è la via antropologica del riconoscimento dell'origine. Cioè l'originario della promessa, l'originario della benedizione, viene, come si può dire, assimilato, sentito, trasmesso nel corpo, nella carne, dall'avere un padre o una madre, e dal riconoscere questo, dall'onorarlo, il fatto che siamo stati generati, no? E allora se si connette il desiderio di diventare genitori alla riconoscenza di essere stati generati, siamo sulla pista buona per avere le qualità di diventare genitori, no? Cioè, è pericoloso diventare genitori senza il senso della grazia, no? E quindi del servizio o della testimonianza, appunto. Diventare genitori è allora frutto della riconoscenza e della fede che il dono ha suscitato. Cioè, frutto della riconoscenza è la vocazione a diventare a nostra volta genitori e a trasmettere la benedizione e la promessa che accompagnano il venire al mondo degli uomini, no? Senza il quale non è umano il nascere. Tant'è che quando uno ripudia un suo bambino si va a cercare qualcun altro che in qualche maniera rinnovi la benedizione, no? Cioè l'affido, l'adozione, una roba del genere. Cioè, sto bambino qui ha bisogno che qualcuno lo benedica, che gli dica che qualcuno l'aspettava, no? E in questo senso la condizione del diventare genitori, anche qui con loro si calca un po' la mano, no? Si dice, uno dice quali sono le condizioni per diventare genitori, che abbia lo stipendio, che abbia il posto fisso, che abbia l'appartamento, è ovvio, no? Però appunto, vedete, a questi livelli come il discorso cristiano diventa evidente, no? C'è la condizione all'altezza, appunto, condizione morale, per cui fai questo gesto guardando negli occhi l'altro, questa è l'altezza. Kant diceva, fai in modo che quello che fai lo possa fare un altro, no? Ti possa riconoscere difendibile, no? La condizione all'altezza del diventare genitori è appunto essere disposti a dare la vita, senza condizioni. Vedi che torna. Questa è la sacralità della vita, è questa. Che qualcuno ti riconosca la santità perché è disposto a dare la vita per te. E quindi anche come preti, quando andiamo a misurare i fatti chimici, dicendo questo è sacro fin qui, dimenticando che appunto, supponendo la dedizione. E è chiaro che un discorso così coinvolge poi tutta una purificazione del nostro desiderio e una critica alla cultura. Vedete, continua questo discorso, no? Aggiustare il proprio sguardo, il proprio desiderio e rifare il rapporto con la cultura, no? E poi qui, vabbè, entrano più o meno rapidamente, più o meno accentuatamente a seconda dei gruppi di fidanzati, perché gran parte di questi discorsi noi proponiamo un'iniziale architettura, poi il dibattito è chiaro che li sposta questi discorsi e mette degli accenti. Alcuni anni si discute di più di certe cose, alcuni anni di altre, come in questo caso, per esempio, gli aspetti, il rapporto tra generazione e educazione, e poi tutti i problemi della sessualità di coppia in rapporto alla generazione, quindi il tema della paternità responsabile, la limitazione delle nascite, la tenerezza della coppia, gli imprevisti della generazione, la sterilità, il fatto che può nascere il bambino che non esce bene, eccetera, questi discorsi qua, no? Che perché generare un figlio e attraversare il combattimento tra la vita e la morte non è appunto andare a comprare la bambolina. Infine, quinto aspetto, ma ve lo elenco proprio, per una spiritualità della coppia. Cioè, si cerca, dopo aver fatto questi viaggi qui, nella cultura, nell'incarnazione di Dio, nella nostra storia, no? In questa meravigliosa costruzione dell'amore con tutti questi livelli, tutti, no? E aver tirato dentro il fatto che noi stiamo in realtà come coppia incrementando una storia delle generazioni e quindi siamo figli e che faremo dei figli, quindi avere la percezione della storia. Si cerca poi di dare alla fine qualche consiglio, chiamiamolo, no? Non dico pratico, ma qualche direzione. Se poi qualcuno raccoglie, evidentemente dovrà poi lavorarci su. E allora indico brevissimamente che cosa accenniamo in un pomeriggio. Per una spiritualità della coppia, mi pare evidente, dopo questi discorsi, che bisognerebbe uscire da un percorso di questo tipo, da un confronto con la comunità, con la percezione che dobbiamo lavorare su noi stessi, ciascuno deve lavorare su se stesso. No? E la prospettiva di questo lavoro è la connessione tra la grazia e le virtù. Cioè, questo discorso mi pare ha lavorato tutto su sta roba qui, no? Cioè, mettere nella propria esistenza, nella percezione esistenziale della propria vita, la grazia di Dio, che, come si dice, è una sorgente per diventare virtuosi, per diventare uomini belli, per diventare uomini solidi, insomma, no? Belli e buoni, dicevano i greci. Seconda pista che suggeriamo, e anche questo per esempio con molti giovani ti danno subito il riscontro, che restano un po' sorpresi del fatto che questi discorsi della formazione della personalità morale e della formazione della personalità cristiana, cioè, hanno come la percezione di non averli mai sentiti. Questo è impressionante comunque, no? Perché l'arte di fare l'uomo dovrebbe essere una cosa che sta a cura delle famiglie e io dico anche della società. Che non fosse questa società farisaica e furbissima che le interessano solo i prodotti, i soldi, per cui gli aspetti morali li butta nel privato. Sapete che i greci avevano costruito l'architettura virtuosa della persona sulla virtuosità della città. Cioè, le virtù cardinali della persona sono le stesse virtù che presiedono a una buona edificazione della città. Quello che noi diciamo in termini il rapporto tra soggetto e cultura era detto in questa maniera, la politica. Perché Platone parla della costruzione più alta dell'uomo è la politica, no? Perché è la condizione attraverso cui tutti impariamo a diventare uomini, no? La città dovrebbe istruirci. Immaginate dove noi siamo arrivati, dove il soggetto deve disperatamente difendere una moralità, dei brandelli di umanità, rispetto a uno spazio pubblico che è puramente, appunto, contrattuale per un verso, quando è onesto. Per tutto il resto, compresa questi straordinari mezzi di condizionamento, che sono i mezzi di comunicazione sociale, no? E il livello pubblico che è diventato. Noi in questi anni abbiamo vissuto una specie di inferno politico. Cioè, dover continuamente difendere le minime idee che ti sembrano giuste da una marea di volgarità, di falsità, di furbizie. No, questo è un contesto radicalmente diseducativo. Cioè, non. Vabbè. Secondo accenno, magari di solito sapeva l'arte di amarsi, l'arte di vivere insieme, che ha delle declinazioni, a mio parere, eccessivamente psicologiche, no? Noi cerchiamo nei 2 o 3 battute che facciamo di non uscire da questo spessore culturale del discorso e antropologico, cioè il corpo, tenerlo proprio insieme. La psicologia poi diventa un po' immaginaria. È chiaro che noi per fondarla come scienza la elaboriamo secondo un punto di vista, però è come la medicina, dopo diventa perversa. Cioè è il corpo che tiene pulsante la carne, la tiene umana. Le specializzazioni. Vabbè, comunque. Dico, l'arte di vivere in due, perché anche questo, vabbè, mica lo svolgiamo noi nei corsi, no? Però è importante che una comunità cristiana si renda conto, che esistono dei livelli di costruzione della vita comune, della coppia, che sono molto raffinati, cioè, mettere insieme la vita a due non è solo assommare le buone qualità dei due, devo imparare proprio l'idea del coniugio, essere coniugi, il coniugium, no? Sapete, è presa dai buoi, no? Che hanno il giogo. Cioè, per me andavi da chi da là. Imparare a fare la curva insieme, cioè non. È un'arte, appunto, no? E quindi, per esempio, alcuni temi, alcuni aspetti di quest'arte di vivere in due. Tra similitudini e differenze. Io dico, per esempio, le donne le vedo in genere un po' più avvertite, ma dopo alcune, ma sapete che io intravedo molti giovani un po' ingenuoti cioè che conoscono pochissimo delle donne, secondo me. Ma la differenza tra uomo e donna è forte. Io non entro nel discorso natura, cultura, si insegna fin da bambini, si nasce, quello non mi interessa. Il fatto è che la differenza tra l'uomo e la donna nella vita di coppia è una fonte di grandi sorprese, ma anche di grandi fatiche. E quindi imparare quest'arte, in parte essere simili, in parte diversi, che ci sono delle coppiette che immaginano di incastrarsi perfettamente, che sono le più pericolose, non più pericolose, poverette, che sono più in pericolo, hai capito? Perché questo immaginario della complementarietà, questo immaginario o della fusione, appunto, peggio. Secondo tema dell'arte del vivere in due, il tempo e lo spazio tra vicinanza e distanza. Please. Un po' di distanza, dai. Il familiare e il sociale. Non tutti i problemi che ci sono, perché il fatto che lavorano in due oggi cambia completamente proprio le dinamiche affettive. Il linguaggio del corpo, il mangiare, l'intimità, la casa, lo spazio familiare, appunto, no? Se si fanno degli esempi diventa illuminante cosa vuol dire costruire la vita comune, appunto, no? L'arte del comunicare, per esempio, parole e silenzi, la fatica dell'usare le parole giuste, giuste che vuol dire, appunto, che costruiscono l'alleanza, no? Guerra e pace nelle parole, appunto, no? L'arte di attraversare le crisi, perché appunto la vita matrimoniale ha le stagioni, ha le prove, ha gli imprevisti, quando arriva la crisi cosa si fa, no? Quindi un lavoro su se stessi, grazia e virtù, secondo l'arte del vivere in due, con tutte queste regioni della vita comune, no? E poi evidentemente vita cristiana e comunità, quindi l'assemblea eucaristica della domenica, se vuoi avere un riferimento te lo devi dare, se no ci troviamo tra 20 anni a dire che sarebbe bello che... E sappiamo che sto discorso del sacramento, appunto, dell'esplicitare ciò che tu hai sentito, non può esistere senza una familiarità col Vangelo, senza una comunità cristiana che ti sostiene continuamente, no? Mi pare elementare sta roba qui. E quindi si pongono anche delle situazioni dove alcuni di questi ragazzi che dalla cresima non vanno più in chiesa, lì si gasano, entusiasmano, poi intuiscono di dire, beh, però qui adesso bisognerebbe reimpostare tutto, ce la farò, no? Allora, l'Eucaristia della domenica, secondo, esercizi di gratuità, cioè la grazia, se la vuoi tenere dentro, bisogna esercitarla coi polmoni, con le mani, con gli occhi, coi piedi, no? E gli esercizi di gratuità sono proprio per coltivare questo splendido regalo, no? E si fanno degli esempi, per esempio, coltivare la passione per i legami. Ora si dice l'apertura sociale, no? Cioè il piacere di essere un socio in umanità, no? E la passione politica anche, la dedizione al bene comune. Quando si dice dedizione si dice agape, si dice appunto grazia, no? Interessarsi del bene comune con dedizione, esperienza di grazia, no? E tra l'altro introduce grazia anche nel corpo sociale, il mistero del povero, evidentemente, il mistero del povero, non solo la sociologia del povero, il samaritano, appunto, il regno di Dio, che nei poveri ti sputa in faccia, no? ti mette al muro. L'Eucaristia, esercizi di gratuità, la preghiera, qualche esercizietto così fallimentare, no? Cioè non prendere subito la scusa del primo tentativo, secondo tentativo, ma mi distrago, non ce la faccio, lascio perdere, no? Perché probabilmente la preghiera, sappiamo tutti, insomma, l'effetto più forte è proprio quello di resistere al niente. Al niente, cioè il fatto che non si riesce a dire niente, non si sente niente, si è di fronte a un muro, no? Ma stai lì qualche minuto, la cosa è interessante, che è la forma di preghiera che fuggiamo di più, no? E che è quello su cui, per esempio, Gesù insiste quando dice ritirati, ritirati da solo. E poi, ultimo consiglio che gli diamo a questi ragazzi, è di trovare amici. È importante trovare qualche amico bravo, qualche coppia brava. È molto importante. Allora, questo è un po' il giro di discorso, diciamo, no? Dopo vabbè sulle modalità, ma questo non ci interessa di parlare del corso ai fidanzati adesso, insomma. Era perché anche le modalità, poi il prima, il dopo, la piccolissima lezione iniziale in cui una coppia poi ci mette sulla sua testimonianza di vita e tutto fa, no? Ma questo è un'altra cosa. Mi interessava solo in qualche maniera dare un sentore di una pratica di discorso attorno al matrimonio che avviene in comunità. Ecco, questo mi pareva. E noi abbiamo, credo, con le analisi che abbiamo fatto di tipo sociologico, di tipo psicologico, di tipo in parte filosofico, e solo inizialmente biblico, non abbiamo ripreso teologicamente la cosa. Però abbiamo, credo, offerto l'idea di cosa può star dietro, cioè di cosa una comunità cristiana deve scavare per ascoltare poi le storie dei nostri figli e per sostenerle, per fargli delle proposte, no? È quello che si dice tante volte, che in cambiamenti culturali di questo tipo una riflessione teologica seria, ci può davvero aiutare tanto nell'entrare nei processi storici, appunto, della formazione dell'uomo, in questo caso la formazione dell'uomo matrimoniale, insomma. No? Non so, io ho tirato via ancora l'ora abbondante anche stasera, però magari qualche battutina riusciamo a farla, ci diamo 10 minuti al massimo. Poi a noi resta sempre, mi pare anche di averlo anche esplicitamente detto, no? Ci resta sempre l'impressione che quando questi discorsi riescono effettivamente a essere riconosciuti, perché li fanno loro magari, no? Perché dietro una traccia poi qualche racconto gli dà evidenza, no? Cioè vengono subito in luce quelle due cose su cui noi continuiamo poi a dire, a riflettere, no? Che la traversata che l'uomo fa in un momento della storia, in questo caso da cristiano, no? Ti lascia intravedere che in qualche maniera anche questa cultura, anche in questa cultura, l'umano è custodito. Guarda che è bella sta roba qui, eh. E d'altra parte, anche l'altra sensazione che il Vangelo effettivamente è lì, il regno di Dio è offribile, no? Sta germogliando, può germogliare. E che quindi in qualche maniera anche il lavoro della Chiesa può funzionare. Poi invece che dopo, sai, ogni persona, ogni coppia poi ha dietro le sue storie, ha il suo futuro, fa le sue scelte, fa i suoi alti e bassi, ma appunto questo è fuori discussione. Però le percezioni che hai, una è che poi si ritorna in una società nella quale queste robe qui, come dicevo prima, bisogna difenderle, bisogna cercarle disperatamente, sono confuse, no? Sono a bella posta confuse tante volte, questo è terribile secondo me, no? E per un altro verso la percezione che poi torniamo nella nostra comunità e siamo fiacchi, abbiamo perso un po' la bussola seria, no? Non abbiamo le energie, cioè un cristianesimo un po' piatto, stanco, non so cosa dire, no? Ognuno. E quindi si torna poi da questi incontri per un verso gasati, per un altro verso, cioè come, non so, i genitori credo abbiano queste sensazioni quando vedono magari un figlio sprecare, diciamo, no? Delle possibilità, e vedono una bellissima possibilità e invece lui la butta via così. Va bene. È ovvio che vi ringrazio perché appunto così avete reso possibile alla comunità di fare una ripresa di tante cose che magari poi si perdono un po'. In Quaresima, nei giovedì di Quaresima, proponiamo una predicazione così, invece di farla qui la facciamo in chiesa, insomma, no? E però appunto poi lì ci sono altre persone anche, e quindi pensavo non di riportare questi discorsi, ma pensavo di fare 5 meditazioni attorno al tema della corporeità sessuale, se si vuol dire così, no? Le profondità della carne, ma non appunto nella Bibbia, nella teologia, cioè proprio una sorta di... noi l'abbiamo fatto in una sera, due sere in particolare, alcuni aspetti della fenomenologia della carne, no? Perché credo che sia un approccio che non è come quando fai la Bibbia, dove in qualche maniera viene cucinato già un punto di vista, offerto. Cioè, se si riesce a fare questa traversata sul senso dei gesti dell'uomo, cioè tu vai a toccare una traversa, una mediazione che ti fa pensare alla cultura, alla vita che compi e fa riflettere sul modello di fede, sulla fede, quindi sulla Pasqua, quindi sul... No, così ve lo dico perché se magari qualcuno interessa. È un po' in continuità con questi discorsi, ma anche se è su un piano diverso, evidentemente. Vabbè, poi buona Quaresima a tutti, faremo anche altre proposte per la Quaresima perché è proprio un momento forte ed è l'occasione per un po' di persone di concentrare così un po' di riflessioni, un po' di impegni, quindi nei vari campi dove siete anche voi aiutate un po' a... Lo dicevamo anche ieri sera ai genitori della prima comunione. Ma pensate come succede che alcuni giovani che hanno fatto il corso dei fidanzati 25 anni fa li trovi sul tram o arrivano una volta a messa, sono ancora pieni di questi ricordi, no? Oppure purtroppo quando succede una crisi si rifanno poi agli amici che li hanno accompagnati alla... succede così in tutto. Ai genitori di prima comunione dicevo: ma pensa che io mi ricordo il mio paese, io ho fatto per alcuni anni, il mio parroco faceva già sta roba qui, lui lo faceva per tutto il periodo scolastico, quindi c'era la messa delle 8 in chiesa e lui faceva tutti i suoi commenti mentre Don Battista diceva messa, lui traduceva il Vangelo e poi parlava ai bambini, no? Diceva la messa e poi accompagnava i bambini a scuola. Ma anche qui nel piccolo, quando dei genitori portassero il loro figlio l'anno della prima comunione 40 mattine alle 8 prima di andare a scuola, questa roba qui si iscrive nel corpo, appunto, si iscrive come una cosa fortissima. Io non so come si fa a essere così ingenui a immaginare che è invece una questione di idee, di scelte, e non di esercizi. Ma Il Signore vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.